24 mattino.
Ma noi ci siamo domani?
No. Venerdì 24 gennaio, le 8:18 minuti e 23 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi ti propongo, vi propongo come personaggi del giorno Lev Schlossberg e John Kogenor, per due motivi diversi. Allora, Lev Schlossberg è un storico esponente del partito Iabloco, mesi sotto sorveglianza russo, sotto sorveglianza dell'ordine, dichiarato agente straniero, e ha dato una prima reazione della dissidenza russa al discorso di Trump a Davos, di cui abbiamo parlato ampiamente ieri, che ha ripetuto in modo diretto, con l'aggiunta di qualche particolare succulento. Il discorso è stato teletrasmesso a Davos, ma insomma anche la sua offerta a Putin, condita da qualche minaccia. In Russia, io lo leggo da un articolo di Marco Imarisio sul Corriere della Sera, fatto in maniera molto acuta, scritto con delle notazioni, ma dice che Putin insorge per lesa maestà, il leader statunitense è un nemico, i media vicini al Cremlino dicono un teppista politico di quartiere. Ma secondo i dissidenti, i sorvegliati, insomma quelli che i perseguitati dal regime russo, non ci credono, pensano che sia tutta una messa in scena. E quel Lev Schlossberg che ti ho parlato prima, sempre nell'articolo di Marisio, dice che quello di Trump è stato un modo pessimo di accostarsi alla questione, di panare questa matassa sanguinaria attraverso proposte pubbliche è una via diretta verso un ulteriore disastro. E dall'esilio un'altra personalità del dissenso, scarcerata pochi mesi fa, Ilya Yashin, ha detto che, notate, che accusando Biden di aver provocato l'inizio del conflitto, Trump sta sfumando le responsabilità di Putin. Insomma, lo giudicano, io come tale ve lo, lo giudicano un modo un po' avventuroso e controproducente, che non avvicina la pace. L'altro personaggio che ti ho proposto è questo John Kogenor, che è un giudice da 44 anni di Seattle, che è nello stato di Washington, come è noto, che ha messo in discussione, ha impugnato l'abolizione dello Ius Soli da parte di Trump. E questo, la cosa che mi incuriosisce, notata da tutti i giornali americani, messa molto in evidenza, ma notata anche da Viviana Mazza, è che questo giudice fu nominato da Reagan, capito? Quello che oggi per primo ha messo in discussione Trump è un giudice nominato da Reagan. E tu, insomma, i giornali americani, adesso io non so con quale, puntano ancora, te lo sto dicendo da giorni, sul fatto che il fronte repubblicano possa essere diviso. E come al solito, almeno secondo l'opinione di Stefania Olivi e di altre, di Gloria Satta, Stefania Olivi su Corriere della Sera, Gloria Satta sul Messaggero e Giorgio Carbone sul Libero, anche le nomination dell'Academy per gli Oscar sono tutte in funzione la trans Gascon in gara fra le attrici, il film The Apprentice su Trump, che in realtà è un film molto più bello di quanto sia stato detto, ed è sull'avvocato che sì, guidò Trump all'inizio della sua carriera, presentato per l'attore che fa Trump e per l'attore che fa questo avvocato. Insomma, lo vedono come una un modo di stuzzicare Trump. Sì.
La ridotta di Wash, di Hollywood, no?
Però ci sono anche cose. Ha tolto la scorta a Mike Pompeo. Togliere la scorta a Mike Pompeo è una cosa molto, perché Mike Pompeo nel momento di un suo uomo, quindi perché sì, nel momento più difficile non gli fu abbastanza fedele, insomma. Praticamente potremmo fare la rassegna tutti i giorni su, ha tolto il desegretato le inchieste su l'uccisione di Martin Luther King e Kennedy, questa è un'iniziativa ottima, ma insomma potrei riempire tutta la cosa. Voglio invece passare ai Trump d'Europa. Allora, i Trump d'Europa, uno, ne hai già parlato tu, il candidato alla cancelleria, quello che diventerà cancelliere in Germania con ogni probabilità, dopo un attentato in Baviera fatto da un irregolare afghano, ha fatto dei discorsi che chiedono un cambiamento fondamentale nella politica sui migranti, insomma ha minacciato di fare come Trump, ma questo ne hai parlato tu, quindi io non mi trattengo. E in fondo ci vedo anche, c'è una certa accelerazione di ministri italiani a cui consiglierei maggior prudenza, e due ministri a cui suggerirei maggior prudenza sono Pichetto Fratin e Salvini. Allora, Pichetto Fratin, perché ieri è tornato sul nucleare, c'è un articolo che spiega tutto in poche righe, quello di Celestino Dominelli sul Sole 24 Ore. Essendo l'istruttoria sul nucleare italiano delicata e già è inutile, hai capito, fare delle uscite fuori programma, nel senso lascia lavorare gli sherpa in modo che si possa arrivare a un risultato.
Sì, anche se devo dirti che Pichetto ne parla da tempo immemorabile, un po' tutto il governo ne parla da tempo immemorabile di tutto questo, cioè mi sarei stupito di più come accelerazione trumpiana su un tema di, per esempio, di utilizzo più intenso delle centrali a carbone o ricerca del gas in Adriatico. Mi sarei stupito un po' più di questo che del nucleare, però colgo quello, il tuo punto.
Però comunque io e soprattutto allora Salvini, che propone l'uscita, lui e i suoi ministri, dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, e quella è una cosa tra l'altro subito bacchettato da altri ministri. Allora, proposta modesta, proposta dal governo: voi prima fate una riunione tra di voi, vedete cose su cui siete d'accordo, perché anche questo presentarsi in ordine sparso non dà un'impressione. Però insomma, non tocca a me dare consiglio al governo. Il caso, il ministro vero che ieri ha parlato è stato Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, che ha detto che Almasri è stato rimpatriato perché era pericoloso. Invece di fare una chiassata, io gli avrei piuttosto chiesto e gli chiederei: ma perché pericoloso in che senso? Sì. Perché se uno è umanamente pericoloso perché è uno che spara, tu lo tieni in un isolamento e quindi non è pericoloso per quello, ma pericoloso è un'allusione a patti che noi abbiamo con la Libia, patti occulti o qualcosa di pericoloso, perché può raccontare delle cose che mettono in imbarazzo persone che hanno operato con lui nel passato, pericoloso perché la Libia, per chiedercelo indietro, potrebbe sequestrare non so delle nostre imbarcazioni. Non, quella parola pericoloso è una parola su cui, fossi stato un membro dell'opposizione, mi sarei fermato di più a chiedere delucidazioni, è chiaro. E poi c'è l'incredibile storia questa di come è arrivato questo mandato di cattura, nel senso che il mandato di cattura è del 18 gennaio, siamo d'accordo, sabato scorso.
Sì.
Lui ha iniziato il viaggio in Europa il 6 gennaio del 2025. C'è un articolo non firmato sul Foglio, quindi deve essere, se non è firmato, vuol dire che è un'informativa data, un brogliaccio dato da qualcuno. Volando da Tripoli a Londra, facendo scalo all'aeroporto di Roma Fiumicino, si è trattenuto nella capitale britannica per 7 giorni. Il 13 gennaio da Londra si è trasferito a Bruxelles in treno. Da Bruxelles ha proseguito per Bonn, in Germania, viaggiando in macchina con un amico. Lì ha soggiornato per 2 giorni e è andato a vedere una partita di calcio. Sì. Poi insieme a alcuni amici ha noleggiato una Mercedes e è andato a Monaco. Sì. Durante il tragitto si è stato fermato dalla polizia per un controllo, presentato un controllo di routine. Gli agenti lo lasciano proseguire il 16 gennaio del 2025. Arrivati a Monaco il 18 gennaio, cambiano la Mercedes con un'auto più spaziosa e vanno a Torino per andare a vedere una partita della Juventus. Quel giorno è il giorno in cui arriva il mandato, e il mandato di cattura arriva attraverso una nota all'ambasciata italiana in Olanda.
Sì.
E loro lo vanno a arrestare all'alba di domenica alle 3 del mattino all'Holiday Inn di Piazza Massawa a Torino. Come notava già ieri Giovanni Bianconi, che sta ricostruendo bene questa vicenda, la richiesta al procuratore era... risale al 2 ottobre scorso, cioè l'istruttoria, c'è una signora Chantal Meloni, che si chiama casualmente come la nostra Presidente del Consiglio, che ce la dice tutta, insomma, indignata. Ci sono tutte quelle, le vittime di Almaseri che protestano per la sua liberazione. Io chiederei alla Corte Penale Internazionale, ma non perché sospetti niente, però c'è, insomma, ve l'ho letta.
È una tempistica, è una tempistica curiosa, bizzarra,
è una
bizzarra,
tempistica bizzarra. Niente, poi averlo rimandato su un aereo di Stato, c'è qualcosa intorno a questa vicenda che è destinata a rimanere poco chiaro. A sinistra poco da dire, se non che oggi due grandi sponsor di Elie Schlein in qualche modo indiretto la criticano, sono Franceschini. Sì. Dario Franceschini, che dice che in un'intervista a Stefano Cappellini che l'Ulivo non torna e che bisogna marciare divisi per battere la destra, ripropone praticamente Margherita e PD, non lo so, però è un modo povero. E tu lo fai semplice. Sì. E allora che mi dici? Elodie,
quello mi sembra più rilevante.
Con lei al Pride,
quello mi sembra più
dice
rilevante.
Che Elodie, e che era una sua massima tifosa, dice che lei non riesce a farsi ascoltare. Se dice che sogna di fare la regista perde credibilità, e lei insomma elogia e lo dice la Meloni, dice quella sì che c'ha carisma, invece la Schlein ha dei difetti, gli sono venuti molte cose. Poi infine, per chiudere sempre con una nota culturale, ieri c'era una bellissima intervista che non ho letto perché avrei dovuto leggere solo quello, a Richard Ford, un'intervista di Marco Bruna sul Corriere della Sera, l'ottantenne, premio Pulitzer, e giustamente oggi Luigi Mascheroni la loda, perché cosa diceva sostanzialmente Richard Ford? Diceva: guardate, io insomma, lui è uno ultra liberal, così, però sul woke, probabilmente sul politicamente corretto, abbiamo fatto degli eccessi, c'è stato qualcosa che non va, insomma, una cosa molto densa. E ieri appunto Mascheroni dice una splendida intervista, Richard Ford è un antitrampiano, ma insomma è un antitrampiano che sa dire anche i propri difetti. Però a un certo punto dice: certo, loro hanno Richard Ford e noi Gianrico Carofiglio, il primo ha cantato l'epica della classe americana in romanzi da Pulitzer, il secondo parla con disprezzo alla sette della provincia profonda americana, lui che è di Bari, Ora, che modi? Perché essere di Bari, scusami, che è brutto.
No, quelli di Bari non possono parlare della provincia dell'America, della cosiddetta America profonda, un'espressione orrenda, però quelli di Bari non lo possono fare. È così, l'ha deciso Mascheroni,
allora,
e quindi adatta.
Allora io ti dico, te e Mascheroni andate a quel paese, perché secondo me anche un cittadino di Bari, uno scrittore di Bari, uno scrittore di Bari che può dire la sua sulla provincia americana. Questa storia che lo scrittore di Bari non può dire,
secondo me, guarda, ci vorrebbe, guarda, secondo me ci vuole una legge.
Avete torto.
Secondo me ci vuole una legge, ci vuole una roba penale.
Sì,
una,
ma poi lì,
cioè,
ma,
una cosa,
sì, una nuova
un
legge.
Reato però, contro i baresi che parlano della provincia americana, mi sembra.
Hai ragione, però almeno si mettano d'accordo prima, perché sì, non voglio assistere al dibattito se i baresi possono o no parlare della
giusto,
provincia
giusto.
Americana.
Giusto. Caro Paolo,
ciao, ci sei domani?
No, ovvio, ci sentiamo lunedì. Buon weekend, ciao Paolo.
Ciao.
24 mattino.
Il gran discutere intorno al caso al-Masri, il generale libico, come abbiamo ricordato anche pochi istanti fa con Paolo Mieli, arrestato in Italia, liberato rapidamente e rispedito a Tripoli con un volo di Stato. La discussione è aperta naturalmente su tanti fronti, quello della realpolitik da una parte, quell'altro dal rispetto, l'altro lato il rispetto ovviamente della giustizia internazionale, e c'è un dibattito, se volete, anche su questo. Vediamo di fare un punto, ragionando anche intorno alla giustizia internazionale, a come si è mossa, a se ci sono dei casi precedenti. Kuno Tarfusser, ex magistrato, già vicepresidente della Corte Penale Internazionale, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno.
Allora, prima di chiederle una valutazione su quello che è successo, ci arriveremo, le vorrei chiedere proprio sui precedenti. Ci sono dei precedenti?
Assolutamente sì, ci sono dei precedenti, uno l'ho proprio curato io ed è il mancato arresto, che poi è successo più volte, dell'ex presidente adesso arrestato del Sudan, Omar al-Bashir, che si era recato in vari paesi molto, molto cautamente, comunque si è recato in vari paesi africani, tra cui in particolare il Sudafrica, che è un grande sostenitore della Corte Penale Internazionale da sempre, e che nonostante che noi avessimo avvertito il governo sudafricano dell'arrivo di al-Bashir e dell'obbligo di arrestarlo, l'hanno fatto uscire dallo Stato, un po' come è uscito al-Masri dallo Stato italiano, mettendo a disposizione un aereo di Stato e quindi rispedendolo in Sudan. Quindi è successo.
Quindi è successo altre volte. Seconda domanda, proprio sulle procedure e sull'organizzazione. C'è una... In queste ore si stanno guardando un po' le date, no? Lei ha sentito la ricostruzione, al-Masri è arrivato il 6 gennaio in Europa, no? E la richiesta di arresto da parte del procuratore risale al 2 ottobre e diciamo il mandato d'arresto è partito solamente il 18 di gennaio. C'è qualcosa di anormale in questi tempi?
No, assolutamente no. Io ho sentito ho letto dei commenti che tutti si meravigliano di questa tempistica, che ovviamente lascia spazio a possibili critiche, però in realtà, conoscendo dall'interno la Corte, è abbastanza normale, perché visto che si tratta di un personaggio che non è sul territorio, la richiesta di arresto del 2 ottobre da parte di Karim Khan ovviamente non viene trattata con urgenza, viene trattata in maniera ordinaria. Poi evidentemente succede qualcosa, veniamo in qualche modo informati, ovviamente non so, però anche la Corte Penale ha i suoi canali di informazione, veniamo informati che, e non so quando, ma certamente veniamo informati che il soggetto per cui sta pendendo questa richiesta di arresto è arrivato sul territorio europeo e quindi c'è la possibilità di arrestarlo. Quindi evidentemente la Camera informata di questo, si precipita, fanno delle riunioni, si precipita a evidentemente c'è anche una discussione interna, visto che la Camera decide a maggioranza, non decide all'unanimità, quindi ci deve essere anche una discussione interna che ovviamente fa sì che questo ordine di arresto viene emesso solo il 18 gennaio. Cioè io non ci trovo assolutamente nulla di,
cioè nemmeno di, mi scusi Tarfo, nemmeno nel fatto che la Corte Penale possa essere stata informata tardivamente, perché guardi, più che la distanza tra il 2 ottobre e il 18 di gennaio, quello che stupisce è la distanza tra il 6 di gennaio e il 18 di gennaio, cioè quest'uomo passa una settimana a Londra, a Bonn, poi a Monaco, sì, eccetera eccetera. Capisce che no, che il dubbio
però
è là.
Io non so, ma lei ha ragione, ma io non so in quale momento tra il 6 e il 18 gennaio la Corte si accorge o viene informata che questo si trova in Europa. Tant'è, e la cosa ha una sua ragion d'essere anche nel comunicato fatto dalla Corte, che dice che ha informato sei paesi, e quindi questi, tra cui l'Italia, senza nominare gli altri, ma gli altri sono certamente il Belgio, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, cioè tutti i paesi in cui deve ha girato, senza che si sappia esattamente dov'è in quel momento, no? Quindi certo. L'informazione arriva a tutti questi paesi in cui lui sta girando, in attesa che la Camera emetta finalmente sto mandato di arresto, che poi viene emesso il 18 quando si trova in Italia. Quindi non ci trova assolutamente nulla di strano
dal punto di vista dei tempi. Senta, mi sembra che il suo giudizio, se ho letto bene l'intervista che ha rilasciato alla Stampa, è un giudizio molto duro su quello che è avvenuto.
Beh, io credo che, cioè, si chiama Statuto di Roma, quindi è stato fatto a Roma. Io credo che questo sia uno schiaffo a tutti coloro che a Roma nel 1998, diplomatici, giuristi, accademici, hanno lavorato e cercato di non far fallire, perché c'era il rischio di non far fallire questa conferenza, e ci sono riusciti. C'è riuscito lo Stato italiano attraverso i suoi funzionari, attraverso tutte queste persone. Ora, che proprio questo paese, l'Italia, che ha dato i natali alla Corte Penale, si comporta in questa maniera, io credo che sia uno schiaffo per tutti quanti, e io mi sento personalmente anche offeso, perché io ci ho lavorato 11 anni alla Corte e ho cercato in tutti i modi insieme a tutti gli altri italiani che lavorano alla Corte, perché non ero solo io, non sono solo io, e anche adesso ce ne sono di italiani che lavorano alla Corte, che abbiamo cercato di far funzionare un'istituzione che è nata nel 98, ovviamente con una serie di malattie congenite, no? Quindi voglio dire, non è una normativa perfetta, quindi abbiamo lavorato per farla funzionare, e che adesso arriva proprio il paese che ha dato i natali alla Corte Penale Internazionale, che si comporta in questo modo, cioè è uno schiaffo a tutti noi, questo è pacifico.
Senta, a proposito della Corte Penale Internazionale,
scusi un attimo, posso dire una cosa? Se lei mi parla della tempistica, no, del 6 gennaio e il 18, in cui non c'è nulla, se uno conosce la Corte all'interno non c'è nulla di strano, cioè vogliamo vedere la tempistica dal momento dell'arresto al momento in cui il soggetto torna in Libia? Quella tempistica credo che sia molto 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 più dubbia, se così si vuole, anzi credo che sia proprio una roba abbastanza vergognosa, no? E poi quando il ministro all'interno viene a dire che il soggetto era pericoloso, per questo gli ha messo a disposizione un aereo privato, ha espulso e mettendo a disposizione un aereo dello Stato pagato da tutti noi, ma allora tutti gli stranieri che vengono espulsi, io chiedo al ministro di mettere a disposizione l'aereo e tutti vengono espulsi e vengono portati a casa con l'aereo.
Senta Tarfo, chissà quanto costerebbe. Tarfo, c'è una questione più larga, se vuole, che sta toccando proprio la Corte Penale Internazionale e la sua credibilità, a partire dai grandi dubbi che sono stati sollevati sul mandato di arresto per Netanyahu e Gallant. Su quello qual è la sua riflessione?
Io credo che la credibilità della Corte è pari al sostegno che gli Stati danno alla Corte. Ora, evidentemente si voleva, nel 1998 si voleva questa Corte Penale, ma in realtà nessuna la vuole, no? Perché nessun paese vuole una giustizia che funziona, figuriamoci una giustizia internazionale. Quindi io credo che, cioè, la Corte Penale lavora sulla base di una norma, di una normativa che è stata fornita dagli Stati. Quindi, se questa normativa prevede che qualcuno che è sospettato di crimini internazionali e quindi di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio, oltre che di aggressione, possa essere arrestato e giudicato, cioè, io non capisco che nel momento in cui questa Corte poi attua le norme che la comunità internazionale gli ha dato, poi la Corte viene criticata. Cioè, quindi la credibilità è pari al sostegno che gli Stati, quegli stessi stati che l'hanno creata, gli danno. Evidentemente i tempi sono cambiati, questo è ovvio. Nel 1998 la geopolitica era un po' diversa rispetto alla geopolitica degli anni di questi ultimi 10-15 anni. Questo è il problema.
La ringrazio, grazie a Cuno Tarfuser, ex magistrato, già vicepresidente della Corte Penale Internazionale, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e sentiamo su questo tema anche una voce della maggioranza, non parleremo solamente di questo, con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, esponente di Forza Italia. Mulè, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni anche a lei.
Grazie,
eccoci
grazie,
qua. Buongiorno. Allora, qual è la vostra valutazione su quello che è successo? Perché giustamente molti si stanno chiedendo, ecco, non so se ha sentito l'intervista a Tarfuser, diceva la questione è una questione anche di tempi, al di là dei tempi della Corte Penale Internazionale, di tempi dell'Italia, no? Di quanto ci ha messo l'Italia a espellere, a rimpatriare questa persona. Prego.
Bah, sicuramente, come dire, la faccenda è un mezzo pasticcio, un grande pasticcio, ma come dire, io faccio, ho cercato di riannodare i fili. I fili ci dicono che intanto Al-Masri viene indicato come una sorta di totorrina nel campo dell'immigrazione, eppure dei tre giudici che compongono il collegio della Corte Internazionale che deve decidere se arrestarlo, c'è un atto di cautela peraltro. Uno dice che invece può serenamente rimanere a piede libero e questo già mi fa venire qualche dubbio. Dopodiché questi giudici decidono a distanza di 4 mesi rispetto, ripeto, a una enormità, cioè da ottobre che avevano queste richieste, e decidono solo a gennaio. Quando decidono dopo che è stato lasciato libero di scorazzare in 6 paesi europei, fermato 2 volte dalla polizia, mi viene da sorridere, dalla polizia tedesca, e improvvisamente decidono, è arrivato il momento di arrestarlo quando questa persona viene segnalata in Italia. Dopodiché, come dire, c'è un problema enorme di farraginosità del sistema, perché sembra, come dire, un po' barocco, un po' anzi medievale il sistema di trasmissione di una corte per una persona accusata di crimini enormi contro l'umanità, manda una nota verbale all'ambasciata che poi la deve mandare in Italia, ma nel frattempo questa persona, come dire, non può essere arrestata, o meglio, potrebbe esserlo se chi lo può fare, cioè il Ministro della Giustizia, viene a sapere quali sono i capi di imputazione. E quando viene deciso di liberarlo, non è che lo decide il ministro, lo decide una corte, cioè dei giudici italiani, che su richiesta della Procura Generale lo rimettono in libertà. La domanda prima da farsi, ma proprio ripeto per rimettersi tutti serenamente, ma i giudici avrebbero potuto trattenerlo, cioè avrebbero potuto emettere un provvedimento di fermo in attesa che il ministro decidesse? La risposta è sì. Questa cosa nessuno dei giudici coinvolti, non uno, ma 6, 10, hanno disposto il fermo. Perché a quel punto, da cittadino libero, ma sì, evidentemente il ministro dell'Interno, che sa, lui sì, quali sono i reati, ma non ha nessun titolo per procedere, che fa? Lo espelle, ma ci manca pure che non le espelle, ma pure di corsa, e da qui arriva l'aereo famoso per cui viene imbarcato e di corsa impacchettato e restituito alla Libia. Quindi, dopodiché dovremo capire, sicuramente tra la polizia, il ministero, chi ha parlato, chi non ha parlato, quanto si è parlato.
Ma sospetta il trappolone, Mulè, mi sembra di capire. Quello.
Sicuramente era un cerino a lenta combustione che Inghilterra, Germania, Belgio, Francia, sono tutti passati, e alla fine il cerino è arrivato, alla fine è rimasto all'Italia. Non è la prima volta, come dire, è uno scarico di responsabilità. A me sembra evidente, come dire, che i tedeschi potevano serenamente fermarlo, comunicare alla Corte Internazionale, che da ottobre, ripeto, c'è in mano la richiesta d'arresto per fatti che risalgono dal 2011 in poi. Quindi, ripeto, non è che dice, sai, ha fatto un furto l'altro ieri, no, è da 13 anni che si accumulano reati contro questa persona, presunti tali, eppure i tedeschi lo lasciano libero due volte, non una, due volte. E poi il codice rosso interviene improvvisamente, l'urgenza, il 17 gennaio. Ma insomma, non è che bisogna essere Agatha Christie o Poirot per farsi venire dei dubbi su questa storia.
Senta, passando ad altro, c'è la grande questione evidente che attraversa tutto il pianeta in questo momento, è l'avvento sulla scena di Donald Trump, e tutti un po' sorpresi, come se fosse una cosa completamente inaspettata.
Esatto.
Arriva il ciclone, 100 ordini esecutivi e soprattutto un atteggiamento molto aggressivo, mi pare di poter dire, nei confronti dell'Europa, dimostrato anche ieri a Davos con le parole pronunciate. La sua impressione, stiamo scandagliando, no, un po' anche il mondo politico, certo. La sua impressione è che l'Europa sia finalmente pronta, o si sia fatta sorprendere troppo, o si stia muovendo nella direzione giusta? Che idea si è fatto?
L'idea è che intanto Trump dice all'America e al mondo: io sono quello che dico, cioè io sono il candidato presidente, oggi presidente, che mantiene ciò che aveva detto in campagna elettorale in tutti i campi, da quello giudiziario, in cui fa un'amnistia erga omnes, rimette in libertà un signore che ha due ergastoli e 40 anni che era su una specie di Amazon della droga, cioè fa esattamente quello che aveva detto. Però rispetto ai grandi temi, e qui venga l'Europa, l'ordine esecutivo che riguarda anche dazi ha una clausola, cioè non è immediatamente esecutivo, dice: d'ora in poi hai 90 giorni per negoziare con i singoli stati su singole materie il tipo di rapporto che devi avere dal punto di vista commerciale. E quindi da una parte la faccia feroce e dall'altra la mano tesa che ti dice: sediamoci e ragioniamo, cioè io ho la forza, ma la voglio solo mostrare e non metterla in pratica. Succede anche specularmente dal punto di vista militare, cioè dice all'Europa: guardate che sulla NATO, sull'impegno, io voglio spendere di meno, voi dovete avere più soldi da investire, viceversa vi tiro i soldati. E nel frattempo che fa? Io dico quello che sono, manda 2.000-3.000 soldati al confine col Messico perché rientra nel suo programma elettorale.
Sì. E ripeto, l'Europa la vede pronta lei oppure no?
No. L'Europa non è pronta da adesso, tanto che anche oggi abbiamo un grande esercito dell'Europa, dopo non so 20 anni che se ne discute, formato da 5.000 persone che dovrebbero far fronte alla sicurezza dell'Europa, il che insomma fa abbastanza sorridere. Non è assolutamente pronta l'Europa.
L'ultima domanda riguarda il caso politico che sta riguardando il governo in questo momento, e che è la vicenda di Daniela Santanchè. Lo ricordiamo ancora una volta, la ministra del turismo è stata rinviata a giudizio per la vicenda Visibilia. Sono giorni che si parla di un'ipotesi di dimissioni, con tutto che dovrebbe essere sciolto il 29 di gennaio. Lei come la vede? Si dovrebbe dimettere Santanchè oppure no?
Vedo che, cioè io penso che la ministra Santanchè e la presidente Meloni debbano chiudersi o parlare tra di loro, e la presidente Meloni, che ha la guida del governo, dovrà valutare con il ministro Santanchè se il governo, quindi se politicamente c'è la serenità opportuna per andare avanti, viceversa a quel punto dovrà essere la stessa ministra Santanchè a valutare che questa serenità non c'è. Quindi, come dire, è un atto che io sgancerei dal 29 gennaio, perché viceversa ricadiamo in un imbuto nel quale non vorrei ricadessimo, cioè che i tempi li dettano decisioni della magistratura, peraltro che ancora devono avere un processo. Quindi, siccome non c'entra nulla il parallelismo tra il rinvio a giudizio e le dimissioni, è una questione di opportunità politica, ed è giusto che il ministro, ma soprattutto la presidente del Consiglio, gli valuta se ci sia l'opportunità.
Il chiarimento deve avvenire prima.
E quindi assolutamente, il chiarimento deve essere prima. Sganciato. Assolutamente sì, è sganciato da quello che accadrà il 29.
La ringrazio, grazie Giorgio Moledi di Forza Italia, vicepresidente della Camera, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Chiudiamo qua, grazie Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Noi ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao.